Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi abbiamo una nuova puntata dell'infinita saga Le fantasmagoriche priorità del PD, che in questo caso sono gli ospiti di Bruno Vespa. Ve lo confermo, non stiamo scherzando. La polemica di giornata lanciata dal PD riguarda gli ospiti del salotto di Porta a Porta. La puntata dell'altra sera di Porta a Porta parlava di 8 temi, tra cui la guerra, le elezioni europee, l'ideona di Elly Schlein di fare la tessera commemorativa con la foto di Enrico Berlinguer. Tra le altre cose parlava anche di aborto, riferito all'emendamento messo in un provvedimento sul PNRR che, diciamo, contemplava la presenza nei consultori di varie associazioni anche di sostegno alla maternità, cosa prevista dalla lettera, non solo dallo spirito, della legge 194. Ma poco importa, questo era il menù di giornata di Porta a Porta. Lo scandalo che ha fatto stracciare le vesti a tutti nel largo del Nazareno è che c'erano ospiti solo uomini, e questo è inaccettabile. Attenzione anche a chi vi parla, diciamo. Sarebbe parso addirittura stilisticamente migliore avere qualche ospite donna, ma anche proprio da un punto di vista tecnico della riuscita della discussione, avere delle voci femminili in tema di aborto. Nessuno, non vogliamo come dire essere ipocriti, al contrario, sarebbe stato un arricchimento della discussione, una, come dire, una maggiore ampiezza della discussione, sì. Dopodiché la risposta della redazione di Porta a Porta poi è che le puntate si preparano ogni giorno, il lavoro va fatto, le scalette vanno chiuse. 3 donne parlamentari del PD sono state invitate, non potevano. Una prestigiosa direttrice di giornale è stata invitata, all'ultimo non ha potuto, e quindi poi, come dire, si sono ritrovati questo parterre, non pensando di finire per questo nel mirino del Soviet arcobaleno. E invece il Soviet arcobaleno ovviamente si è destato. 5 uomini in studio a discutere di aborto, un esempio di Tele Meloni. Quanto avvenuto nella trasmissione di Porta a Porta è gravissimo. Hanno steso un comunicato all'unisono i componenti del PD della commissione bicamerale di vigilanza RAI. Porteremo in commissione questa vicenda. Bisogna fermare questo declino. Quale? Quello degli ospiti di Porta a Porta, e contestare la palese violazione dei principi della parità di genere. È uno scandalo anche perché meno di un anno fa la presidente Rai Soldi si era impegnata con il progetto della Commissione europea No Woman No Panel, insomma, una riedizione della famosa canzone di Bob Marley, per cui è la solita soluzione europea, no? Cioè tu, anche per, come dire, delle questioni magari giuste, tu imponi dall'alto una norma, un precetto, una ricetta dirigista, un obbligo sostanzialmente, un divieto, cioè non puoi fare un panel senza una presenza femminile. Non piace molto a noi liberali, cioè è interesse di chi organizza panel, discussioni, talk, chiamare anche delle donne che hanno spessissimo delle cose intelligenti da dire sugli specifici temi, perché oggi in Europa e in Occidente ci sono donne emancipate, preparate. Ma perché fare dall'alto, dalla commissione, No Woman No Panel? Non si sa, e comunque i parlamentari del PD si appellano a questo. Con l'aggravante, concludono, che l'argomento in discussione riguardava un diritto femminile, quello all'aborto. Ora, nella puntata nessuno degli ospiti maschili ha messo in discussione che il tema dell'aborto coinvolga un diritto femminile, un diritto sul proprio corpo, un diritto in Italia regolamentato dalla legge 194, che peraltro quell'emendamento al PNRR applicava nella sua lettera. Dopodiché noi qui scorgiamo anche una forma di talebanismo all'incontrario: il tema dell'aborto non scomoda solo un tema di diritto femminile, che è, come dire, uno dei tasselli fondamentali quando si parla di aborto, e nessuno lo vuole rimuovere. Scomoda anche, e lo diceva un campione della cultura laica italiana come Norberto Bobbio, un azionista, un liberale di sinistra, un progressista, diceva che il tema dell'aborto scomoda tanti diritti in gioco, a suo giudizio addirittura valeva l'ottica del diritto del più debole, che a giudizio di Bobbio, non degli scalmanati al bar, non di associazioni pro vita, non di un gruppo di clerico-fascisti, a giudizio di Norberto Bobbio, il diritto più debole era quello del concepito e andava tenuto in adeguata considerazione. Diciamo questo perché, come non si può assolutamente negare l'aspetto del diritto delle donne, non se ne può fare l'unica ottica quando si parla di aborto. Se no, qui sì che entriamo in un monopensiero, in un pensiero a una dimensione che per i signori del PD, i signori e le signore, scusate, non vorremmo essere rimbrottati, è sempre scontata quando si parla di aborto. Per noi non è scontato, per noi soprattutto non è un problema del paese la scaletta degli ospiti di Bruno Vespa. Grazie a tutti, a lunedì.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Libera Mente. Buono e il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13. Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.
Va ora in onda Il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
E subito la linea ad Antonino Danna dopo l'editoriale di Giovanni Sallusti.
Grazie, condottiero mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 20 di aprile dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Infine, se andate sulla nostra pagina Facebook, troverete tutte le modalità per sentire più vicini i nostri amici e fratelli del Nagorno-Karabakh, la cui terra è stata usurpata dagli azeri. Allora, noi cominciamo questa trasmissione perché questa settimana c'è stato un colpo di scena. Il colpo di scena è stato, lo sapete, l'Alfa Romeo ha deciso di cambiare nome alla Milano che era stata presentata in pompa magna, questo dopo anche un una osservazione da parte del ministro Adolfo Urso, che naturalmente occupandosi di Made in Italy ha detto: scusate un attimo, ma com'è che potete chiamare una macchina a Milano se poi la producete in Polonia? E allora a questo punto, per superare le polemiche con il governo, l'Alfa Romeo ha deciso di rinominare l'automobile e chiamarla Junior. Non è la prima volta che succede, tra l'altro, tutto questo. Per esempio, è stato ricordato nei giorni scorsi che l'Alfa Giulietta, che avrebbe dovuto chiamarsi prima 149 e poi venne chiamata in fretta e furia Giulietta, in realtà si sarebbe dovuta chiamare Milano, pure lei. Ma in quel momento Marchionne aveva problemi con i sindacati, discorsi vari, quindi per evitare di creare grosse polemiche decise di chiamarla, di ripescare il nome Giulietta. Ora, io vi vorrei raccontare però a questo punto, visto che il nome Milano è stato evocato più volte, a questo punto, siccome c'è l'importanza di chiamarsi Milano, vi facciamo conoscere la Milano, quella vera, o meglio, quella che per prima nel 1986 ha portato questo nome e con questo nome è sbarcata negli Stati Uniti. Voi sulla pagina Facebook della radio, anche sul canale 252 del Digitale Terrestre, o ancora su Twitch, YouTube, app, Noccioline e Caramelle, potete vedere già la Milano. Ma noi abbiamo niente po' di meno che il vecchio speciale 75, nonché il numero 6 del garage dell'Alfista. Adesso io avvierò la condivisione dello schermo, così vi faremo vedere che cosa avevamo fatto per la Milano a quel tempo. Questa è una Milano che è di proprietà dell'amico Giancarlo Poli, che è l'anima del gruppo del garage in quel di Crema. Tra l'altro io vorrei salutare Giancarlo, vorrei salutare tutti gli amici del gruppo del garage. Sarà veramente un piacere tornare presto a ritrovarci, se Dio vorrà. Allora, andiamo adesso a condividere lo schermo e vi faccio vedere. Giulio Cesare, tu vedi la condivisione avviata?
Sì, in questo momento c'è.
Eccellente, allora noi adesso andiamo a tutto schermo con... Ora si dovrebbe vedere solo solo questa pagina PDF.
Sì, te lo confermo, da Milano agli States.
Perfetto, la 75 che cambiò nome. Ora io vi faccio vedere una cosa. Se zoomiamo nella fotografia iniziale, questo è il numero 6 del garage dell'Alfista, questo è il classico cruscotto dell'Alfa 75 che tutti voi conoscete. Però se ci fate caso, vedete che è un cruscotto che ha un fondoscala a 140. E l'Alfa 75 non ce n'erano Alfa 75 che facessero massimo 140, visto che la velocità minima era 175 per la diesel, poi la 1600 faceva qualcosa di più. E allora, queste sono miglia, perché è un cruscotto sia miglia che chilometri. Le miglia sono segnate in bianco, i chilometri sono segnati in giallo. 140 miglia orarie sono più di 220 all'ora. Poi abbiamo Unleaded Fuel Only, scritto accanto al misuratore a livello del carburante, la pressione dell'olio che viene indicata in pollici anziché in bar, la temperatura del motore 100, 175, 250 gradi Fahrenheit, mentre invece il massimo è appunto 130 gradi Celsius. E poi nel check panel, se c'è il freno a mano inserito, ecco qua, park brake anziché appunto freno a mano, e la mostrina con la scritta Milano. Naturalmente non sono solo queste le differenze della Milano. La Milano soprattutto è una vettura che venne costruita secondo dei criteri di sicurezza che in Italia al tempo non si adottavano. Per esempio, questa macchina ha le barre nelle portiere. Bene o male il telaio è rinforzato, il serbatoio non è in posizione arretrata sotto il sedile posteriore, ma è dietro il sedile posteriore, quindi bagagliaio in realtà non ne ha molto, E questo perché è un serbatoio che, pensate, porta dentro 75 litri di benzina. Inoltre ci sono poi i famosi paraurti a soffietto che possono attutire urti fino a 8 km di velocità senza deformarsi, i famosi paraurti americani che poi verranno ripresi anche per altre versioni dell'Alfa 75. Quando nasce questa benedetta Milano? In che versione soprattutto? La Milano nasce nel 1986. L'Alfa Romeo decide in quell'anno, soprattutto nell'estate di quell'anno, l'Alfa Romeo decide che è tempo di tornare in forze negli Stati Uniti d'America, dove comunque da tempo era presente. E allora com'è che si fa? Si fa questa presentazione spettacolare in quel di Phoenix, Arizona, quindi si prende come base l'Alfa 75 2005 V6, la quadrifoglio verde italiana, ci si mette una bella iniezione elettronica Bosch e Getronic, si mettono tre allestimenti, Silver, Gold e Platinum, la Platinum che ha di serie addirittura i sedili pelle tessuta e l'ABS, e la si mette in vendita a prezzi fra i 13.000 e i 16.000 dollari del tempo. Pensate che quando verrà provata da Popular Mechanics, la 75 Milano si scontrerà con, sentite un po' che razza di concorrenti c'erano allora, Honda Acura Legend, cioè la macchina del signor Wolf, per capirci, no? Dice, alla guida con la mia Acura sono una scheggia. Audi 4000 CS4, Mercury Sable, Pontiac Bonneville, Saab 9000 Turbo, Rover Sterling 825S e Toyota Cressida. La risposta e il responso che sarà dato da Popular Mechanics dopo questo test sarà: la Milano è molto più di un Alfa GT V6 con la carrozzeria di una berlina. Guida la 55 miglia orarie, circa 90 all'ora, e penserai che sia un'auto noiosa e rumorosa. Ma dacci dentro con brio all'italiana e allora si anima. E ancora, il V6 2005 Alfa Romeo è rotondo e potente, ha fatto schizzare la Milano al quarto posto in pista, mentre la sospensione estremamente sofisticata di derivazione GTV6 l'ha fatta arrivare terza in slalom e skipad. Malgrado sia stata spinta a tavoletta quasi tutto il tempo dai nostri tester, hanno potuto ottenere un consumo di 16 miglia a gallone, circa 6 al litro. Si è mostrata nella media in cose come spazio per bagagli e quello interno, ma non è questo il motivo per il quale uno si compra un'Alfa. Uno se la compra perché, scrive ancora Popular Mechanics, come ha detto un tester, si tratta di una vera berlina sportiva, una vera auto per piloti. Tienila su di giri e ti divertirai alla grande. Se non penserai a questo, ti renderai conto che sei scomodo, non puoi ascoltarti mentre pensi, e la tua auto sportiva così figa sembra quasi un muletto di una Volkswagen Jetta. Ma chi se ne frega, ti stai divertendo così tanto da potertene accorgere. E allora, che altro ha in dotazione questa 75 Milano? La Milano può essere richiesta col cambio automatico, però in questo caso ha le sospensioni autolivellanti dietro. Su tutte le versioni aria condizionata di serie, sedili rivestiti in tweed per la Silver, velluto a coste gold, pelle mista a pelle scamosciata sulla Platinum. Ecco, non tutti sanno una cosa: chi ha arredato la macchina è stato per la Platinum Trussardi, tanto per chiarirci. I cerchi sono 14 pollici in lamiera per la versione Silver, poi abbiamo, oddio, gli occhi miei non funzionano più, in lega leggera sulla Gold e poi da 15 pollici sulla Platinum, quindi belli larghi. Silver e Platinum sono due versioni della Milano che non hanno un grosso successo, anche perché poi nel 1987... arriverà una nuova Milano, sarà la Milano quadrifoglio verde col motore 3000, 183 cavalli e una velocità di 219 all'ora. Questa avrà il catalizzatore a tre vie, un differenziale autobloccante della ZF, l'assetto ribassato, i cerchi da 15 pollici e gli interni saranno Recaro con kit di primo soccorso e ABS. E sarà anche l'ultima Milano, l'ultima 75 a portare il nome Milano, perché poi l'Alfa Romeo negli Stati Uniti venne rappresentata dalla 164 a partire dal 1990, che fu anche l'ultima Alfa ad arrivare oltreoceano, fino a quando poi con la Giulia nel 2016 Alfa Romeo non è tornata negli States. Andiamo a vedere un po' anche le fotografie. Come vedete, questa è di questa Milano è di proprietà di Giancarlo Poli, è venuta dall'estero, è una Milano allestimento gold e naturalmente è stato necessario fare qualche modifica, perché vedete che la macchina ha i ripetitori laterali integrati nel paraurti, ma le luci sono state adeguate scusate, al codice della strada americano. Al codice della strada italiana, italiano, perdonate. Quando è nata questa Milano Gold? Nel 1987, ha il V6 busso, è allestita meglio e insonorizzata molto meglio rispetto alle vetture che naturalmente si facevano in Italia. Pensate che ha anche i fermi al cofano motore per evitare che si apra in caso di incidente stradale. È un'auto che più o meno può essere, secondo ruote classiche, può arrivare a 15-18 mila euro in ottime condizioni. C'è anche chi ve ne chiede più di 20 mila. Tra l'altro, come vi ho detto, la macchina poteva essere richiesta col cambio automatico ZF 3 marce, che era quello che aveva l'Alfetta in opzione per gli States. E poi questa 75 monta di serie interni in velluto, cerchi in lega. E come vi dicevo, la Platinum, che era la versione che aveva tutto, era quella che aveva anche l'ABS e gli interni che erano curati da Nicola Trussardi. Questa era la Milano da bere che si faceva automobile, come vedete, passava negli States. Andiamo a vedere allora l'Alfa, la quadrifoglio, la Milano quadrifoglio verde, cioè l'Alfa 75 America, eccola qua, e in particolare la 75 America arriva nel marzo del 1987, e in particolare questa versione, che in America si chiamerà Milano Verde, appunto monta il differenziale autobloccante al 25% e l'impianto catalitico, perché così rispetta le norme anti-inquinamento della California. Pensate che alla fine degli anni 80 l'Alfa Romeo in America vendeva essenzialmente due versioni dello Spider, uno la Graduate e l'altra quadrifoglio, e poi c'era la Milano Gold 2005 e la Milano Verde 3000. Dopodiché poi nel corso del 1990 è arrivata la 164. Tra l'altro la 75 3000 America in Italia veniva venduta a 34 milioni e 35 mila lire, circa 39.230 euro attuali, però la mazzata ti arrivava con gli optional, perché pensate, l'aria condizionata costava 2 milioni e 622 mila lire, cioè 3.022 euro, e 1 milione 145 mila lire, cioè 1.319 euro, per il tetto apribile. Volendo l'interno in vera pelle, 2 milioni 456 mila lire, che sono circa 2.830 euro. Pensate voi che roba e che costi che poteva avere allestire un'automobile del genere alla fine degli anni 80, ma a quel tempo, tra l'altro, su certi tipi di optional, diciamo che si transigeva, si era più di bocca buona. Quindi la vera Milano è questa qua, è questa tale Resta, ed è un'automobile, tra l'altro, che se tu la vedi non è facilmente distinguibile dalle altre Alfa 75, se non fosse appunto per i paraurti all'americana e soprattutto per questa scritta molto vistosa che è sul cofano posteriore, dove c'è scritto appunto Milano, bello grosso, sottolineato, e sul lato destro ovviamente, sul lato sinistro c'è V6 2005, eccola qua. Era un tempo in cui l'Alfa ci provò a tornare sul mercato, era un tempo in cui le vetture italiane facevano ancora del loro meglio per sbarcare oltreoceano. Tra l'altro poi fu l'apripista di quello che fu il tentativo di fare questo, come possiamo dire, questo grande balzo in avanti con la 164, che però poi non ci fu. Difatti l'Alfa Romeo decise a un certo punto di smettere di commercializzare in America la 164, e quindi per più di 20 anni non ci sono state Alfa Romeo nuove negli Stati Uniti d'America. Questa è la Milano, gran macchina con un gran motore, del resto 2005 V6 busso, ma di che cosa stiamo parlando? E nel frattempo si sono fatte le 9:58 minuti e 32 secondi. Vedo che non sono arrivate zappe per il momento. Se volete telefonare 0292947222, abbiamo ancora un minuto circa.
Ti ho inoltrato una zappa dal Manzoni. Ottimo programma sull'Alfa oggi.
Bene, me ne compiaccio. Detto ciò, basta, direi che abbiamo finito. Giorgia è arrivata?
Non ancora, quindi puoi procedere alla conclusione.
Benissimo, allora noi abbiamo ancora un minuto o due per qualche telefonata. Insomma, di Milano ce n'è una, tutte le altre sono nessuna, però è altrettanto vero che di automobili straniere con un nome italiano ce ne sono. E, per esempio, la più famosa di tutte, molto probabilmente, è la macchina di Starsky & Hutch, che è la Ford Torino. La Ford decise di chiamare quel coupé, anzi Gran Torino, decise di chiamare quel coupé Torino e poi Gran Torino in omaggio alla città, diciamo così, gemella di Detroit, capitale mondiale dell'automobile. Quindi era un omaggio che veniva fatto agli italiani, all'automobilismo italiano. Oppure c'è una Kia che si chiama Tivoli. Voglio dire, esistono vetture straniere che hanno nomi italiani e che naturalmente non cadono però nelle ire del governo. È altrettanto vero che al tempo in cui si prendevano queste decisioni, i governi generalmente non si intromettevano nelle scelte delle case automobilistiche. Oggi il mondo è cambiato e quindi diciamo che la posizione del ministro Urso non è nemmeno tanto sbagliata. Se tu ti chiami Alfa Romeo e vuoi produrre una vettura che si chiama Milano, falla almeno in Italia. Non è nemmeno sbagliato. Or dunque, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci ritroviamo il 27 aprile con Alex Cereda, perché l'ho sentito giusto ieri, lui è di ritorno alla Sicilia, con la sua Giulia si prepara a correre, ha molte cose da raccontare, quindi ci ritroveremo tra 7 giorni. Adesso c'è l'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello con Tax Girl, se avesse voglia ci potrebbe anche anticipare il tema della trasmissione, altrimenti noi ci si saluta qui e appuntamento tra 168 ore con il garage dell'Alfista il 27 di aprile, o se preferite lunedì 22 alle 18.05 trattabili, anzi no, lunedì 22 in doppia razione, perché la prima è dalle 13 alle 15 in sostituzione di Semivarin e poi dalle 18 alle 20 trattabili sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buon weekend.
Avete ascoltato il garage dell'Alfista.